Parliamo con Fausto Ferruzza, presidente regionale Legambiente. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno Riccardo e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ormai è una consuetudine, quanto è vecchia la campagna di volontariato Puliamo il Mondo e quanto è attuale?
Allora, Puliamo il Mondo quest'anno festeggia il suo 30° compleanno e devo dire che questi 30 anni li porta veramente molto bene. È una campagna che anziché afflosciarsi sta diventando ogni anno più potente, più forte, più chiara, e le persone, le comunità, i cittadini, ma spesso anche le aziende, anche durante l'anno, oltre diciamo le giornate degli eventi clou, ci chiedono di farla assieme. Quindi è un momento di riappropriazione dei luoghi in senso sostenibile, in senso equo, in senso di solidarietà anche sociale, perché è un modo per stare assieme e per occuparci in modo attivo del proprio territorio.
Ecco, ovviamente parliamo del periodo tra il 30 settembre e il 2 ottobre, ma le iniziative poi proseguiranno anche le settimane successive. Ad esempio, esatto, a Firenze ci sarà un'iniziativa sabato 22, a Bagno a Ripoli sarà ripulita l'area verde tra appunto il comune vero e proprio e il quartiere di Sorgane di Firenze. Quindi insomma,
tantissime iniziative con tante anche altre associazioni. Mi piace citare quella di Pistoia con l'associazione Il Sole, che ovviamente è un'associazione che si occupa dei ragazzi down, cioè è un'iniziativa per tutti, inclusiva, solidale e aperta al mondo, mi verrebbe da dire per un clima di pace, perché il segnale che vogliamo dare, la sottolineatura ovviamente che vogliamo dare quest'anno, è che non c'è ambiente, non c'è sostenibilità ambientale senza un mondo di pace, senza un mondo fatto di solidarietà, di diciamo atteggiamento ecumenico, mi verrebbe da dire atteggiamento veramente solidale verso anche le altre comunità, le altre popolazioni, gli altri popoli. Ecco, questo è il messaggio forte che lanciamo con Puliamo il Mondo: non c'è ambiente senza pace.
Spesso e volentieri Puliamo il Mondo va alla ripulitura degli argini, dei fiumi, delle zone che sono nei pressi dei corsi d'acqua. Quanto diciamo questa attività è importante, e lo è ancora di più a livello diciamo sistemico, e ce lo ricordano forse gli avvenimenti tragici delle Marche di pochi giorni fa. Tra l'altro tuttora continua la ricerca dei dispersi.
Sì, ovviamente nelle immediate prossimità della tragedia ci siamo limitati a profondere orgoglio e solidarietà, cioè il cordoglio e la solidarietà verso le famiglie colpite da questi lutti veramente terrificanti. Adesso c'è anche un po' il momento della riflessione e capire che a livello nazionale bisogna rapidamente procedere con la messa in opera e l'approvazione definitiva del piano nazionale di adattamento alla crisi climatica, che attende oramai nei cassetti dal 2018 di essere approvato in via definitiva e reso attuativo nelle varie regioni. Poi le regioni ovviamente debbono declinare questo piano a livello territoriale, di competenza territoriale, e poi tutti i comuni devono adottare i piani di emergenza.
Per quella situazione in particolare sembra però che il piano per la messa in sicurezza del MISA fosse già stato approvato.
Nel 2016 era stato messo in opera una sorta di piano straordinario sul MISA, visto che c'era già stata un'alluvione nel 2014 molto meno grave di quella di ovviamente di giovedì e venerdì. Dobbiamo agire tutti assieme affinché si capisca una volta per tutte che la cosa che è accaduta al MISA non è una eccezione, non è una emergenza qualsiasi, ma purtroppo in una fase di crisi climatica grave come quella che stiamo vivendo, ahimè, diventerà la norma. Eventi duecentennali, cinquecentennali si stanno succedendo uno dopo l'altro, praticamente con una cadenza di poche settimane, perché ricordo che anche gli eventi del 15 agosto su Antella e Grassina e del 18 agosto a Capannori, a Marina di Carrara, sono assolutamente anomali per diciamo intensità. Ecco, queste cose purtroppo accadranno con più frequenza ci dobbiamo attrezzare ed essere più resilienti a fenomeni che purtroppo la crisi climatica ci sta imponendo come normali, non come anormali. Ecco, questo è il tema, e purtroppo dispiace constatare che la politica se ne occupi solo quando poi c'è la tragedia, l'emergenza e i lutti e rincorre del dopo.
Ecco, si parla tantissimo in questa campagna elettorale di energia, molto meno di cura del territorio, ambiente in questo senso. È perché, diciamo, la crisi energetica oscura gli altri temi che magari sono presenti nei programmi politici, o effettivamente diciamo, nei programmi elettorali è sparito questo tema?
Ma mi verrebbe da dire che in realtà quei temi sono tutti interconnessi. La grande questione energetica è strettamente connessa alla crisi climatica e al piano nazionale di adattamento alla crisi climatica. Il problema è che si affronta il tema dell'energia solo quando appunto viene a toccare anche i portafogli delle persone e delle aziende, che ecco, ovviamente è cosa assolutamente comprensibile, però è la punta dell'iceberg. Cioè il fatto che si sia così dipendenti dalle fonti fossili, dal metano, dalla borsa di Amsterdam, dal petrolio, dal carbone, determina poi come conseguenza un'enorme quantità di emissioni in atmosfera che hanno reso in quest'ultimo cinquantennio il pianeta inabitabile e insicuro, perché il fatto che si arrivi a tragedie come quella del Nisa, del torrente Nisa, dipende dal fatto che il nostro modello energetico è insostenibile e pericoloso.
Ecco, negli anni passati si era arrivati addirittura a istituire una sorta di struttura di missione per il contro il dissesto idrogeologico a livello nazionale. Anche la Regione Toscana nelle passate legislature aveva fatto uno sforzo di qualcosa come 50 milioni di euro l'anno, se non sbaglio, da dedicare proprio esclusivamente ai temi del recupero del territorio. Voi che avete occhi più attenti di noi su questi temi, è sparito questi fonti di finanziamento? Ci sono ancora? Vanno riattivati?
Allora, certamente ogni strumento che possa andare nella direzione di occuparsi di questo problema in modo interconnesso, olistico, è buono, e la struttura di missione certamente rispondeva a quel tipo di bisogno, ma non basta, bisogna che tutte le istituzioni abbiano contezza della gravità della situazione nella quale ci troviamo. Aggiungo che la Toscana già dall'alluvione di Cardoso si è dotata di uno strumento eccezionale come quello dell'AMMA, il nostro laboratorio che è un fiore all'occhiello del nostro sistema regionale. Ricordo, solo per dovere di cronaca, che nella giornata del 15, che come dire poi ha visto la tragedia consumarsi nelle Marche, nel bacino del Nisa nel pomeriggio, anche la nostra regione inizialmente aveva emanato un'allerta arancione. Poi nel pomeriggio, ora dopo ora, ovviamente avendoci sfiorato la perturbazione, si è tramutata in giallo, e solo a serata ovviamente questa allerta andante nella provincia d'Arezzo è andata scemando.
Quindi
cosa
forse
voglio dire?
Anche coloro che fra di noi magari hanno un po' sorriso dopo essersi preoccupati,
bisogna sorridere, no, è meglio avere paura che buscarne, si dice a Firenze, e anzi quel tipo di allerta andrebbe rapidamente esteso a tutte le altre regioni, perché anche i cittadini non adottino poi comportamenti pericolosi. Non si va in una situazione allerta arancione, che so, in garage, oppure ci si trasferisce con la macchina in una zona aperta con viadotti e sottopassi, perché è profondamente pericoloso, altamente pericoloso. Ecco, se noi riuscissimo ad adottare in modo sistemico, coordinato tra regioni, quindi enti locali, comuni, e quindi protezione civile, sistema integrato, con un allenamento da parte dei cittadini, mi verrebbe da dire come fanno i giapponesi per i terremoti, vedrete che anche il tema delle bombe d'acqua può essere affrontato in modo più intelligente e più coordinato. Ecco, insieme sistema istituzionale, sistema di cittadinanza attiva. Questa è la nuova cultura a cui ci dobbiamo, ahimè, abituare.